Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, carissimi, e ben ritrovati dopo una pausa della settimana scorsa dovuta alla diretta con Cionci sulla nostra web radio per questa catechesi del mercoledì intorno al significato della messa tridentina, della messa Vetus Ordo. Finora abbiamo trattato, ci siamo fermati al momento della parte didattica, come si chiama, che è quella che oggi viene chiamata, sostanzialmente liturgia della parola. E ci eravamo fermati, se non ricordo male, perché sono passati 15 giorni, al momento in cui poi si proclama il Vangelo. Questo vorrei sottolinearlo molto. Dobbiamo sempre considerare la parola del Signore che viene proclamata. È vero che noi, legati ormai in maniera direi definitiva alla messa tradizionale, sappiamo che il centro è la consacrazione, cioè il momento in cui, mediante il dogma, come chiamato, della transustanziazione, il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Evidentemente quello è l'avvenimento per antonomasia, accade il mistero. San Tommaso d'Aquino, che ha formulato una teologia eucaristica probabilmente insuperabile per molti versi, anzi quasi per tutti, San Tommaso d'Aquino parla di conversio, cioè il pane e il vino si convertono, o meglio, vengono convertiti, e questo solo Dio può farlo, perché un pane, e proprio lui era quello che diceva, questa è una mela, chi non è d'accordo vada via, è il cosiddetto realismo aristotelico, questo è questo, perché il realismo aristotelico porta ad una ricerca della verità che consiste nell'adeguazione dell'intelletto alla realtà. Quindi la realtà che cade sotto i nostri occhi è quella, non può essere altra, non la si può manipolare, no? Ma nel caso invece dell'Eucaristia, San Tommaso d'Aquino, evidentemente in un'unica occasione, è costretto a riconoscere che c'è un'eccezione, nel senso, questa è pane, ma diventa il corpo di Cristo, e questo può farlo evidentemente solo Dio, perché non mutano gli accidenti, cioè l'ostia è bianca e rimane bianca, non diviene, poniamo, rossa, l'ostia è rotonda e rimane rotonda, è di frumento non lievitato e resta di frumento non lievitato, come componenti, possiamo dire, visive, quelle che si chiamano accidenti, però la parola accidenti oggi non dice più niente, anzi è accidenti, cioè è accidenti, quindi mi ricordo quando ce lo venivano spiegato, le componenti non sostanziali, però le componenti non sostanziali non mutano durante la consacrazione. Sarebbe più facile che accadesse, se ci pensate. Ovvio. Un prestigiatore può saper fare queste cose qui. Va bene, è chiaro, c'è il trucco, però lo fa. Invece fa Dio quello che solo Dio può fare. Ecco perché l'Eucaristia, la Messa, è un atto divino per antonomasia. Perché Dio, lo Spirito Santo nella fattispecie, la terza persona della Santissima Trinità, andrebbe approfondito anche per una lettura molto più profonda della Santa Messa, l'opera della terza persona divina. Questo forse abbiamo bisogno, tra l'altro ci andiamo avviando verso la festa di Pentecoste, ma credo che bisognerebbe riformulare una teologia dello Spirito Santo a partire dall'avvenimento sacramentale. Perché è nell'avvenimento sacramentale che incontri lo Spirito Santo. In due frontiere tu incontri lo Spirito Santo immediate nel senso sicure. E sono i sacramenti, perché è lo Spirito Santo che opera, capite? Che opera l'efficacia, la destinazione efficace del sacramento. È lo Spirito Santo. E nell'Eucaristia è lo Spirito Santo che San Tommaso d'Aquino infatti lo chiama causa principale o causa agente. È lo Spirito Santo che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo, non il sacerdote, come si lascia intendere ormai facilmente. È un'imprecisione imperdonabile, non è il sacerdote. Bisogna precisare che il sacerdote è causa strumentale, quindi sempre secondaria, perché è lo Spirito Santo che opera. Non è che il chiodo si pianta da solo, ci vuole il martello, ma anche il martello che pianta il chiodo ha bisogno di chi lo usa il martello, se non da solo, tranne che non arrivino a inventarlo, forse già esiste da qualche parte, non pianti, ma comunque è sempre una, diciamo, forzatura, il martello ha bisogno della causa agente, e così è lo Spirito Santo che opera nei sacramenti, soprattutto nella Santa Messa. E nella Santa Messa avviene questa, nella consacrazione, avviene la transustanziazione, una cosa sulla quale sempre nuovamente dobbiamo indugiare con atteggiamento orante e adorante. Il pane e il vino non sono più pane e vino, diventano il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ma è ovvio che tutta la Messa cattolica ruota, si muove intorno a questo mistero, e quindi con ogni evidenza la cosiddetta, quella che oggi la riforma liturgica conciliare ha chiamato liturgia della parola, no? Nel Betus Ordo è effettivamente molto più, tra virgolette, contratta rispetto alla dilatazione di matrice luterana che ha subito e ha ricevuto nella messa di Paolo VI, tant'è che si è parlato delle due mense, sapete queste cose qui, no? Le due mense nell'Eucaristia, nella messa si dice ci sono due mense, la mensa della parola e la mensa del pane eucaristico, ecco, sono formulazioni tipiche del post-concilio, anche se hanno ovviamente qualche richiamo ai padri della Chiesa. Oppure si dice anche che come non bisogna far cascare i frammenti dell'Eucaristia, del pane eucaristico, e qui io sono assolutamente d'accordo, non bisogna che caschino i frammenti del Vangelo, della parola in noi. E qui allora vorrei ribadire quello che diceva von Balthasar in questo passaggio dalla parte didattica alla parte, diciamo, quella poi della consacrazione vera e propria con l'offertorio, eccetera. E vorrei dire questo, von Balthasar diceva, noi cattolici, in ragione del trauma luterano, abbiamo sottovalutato fino al Concilio Vaticano II, fino alla stagione odierna, guardate che io mi trovo assolutamente d'accordo, spero di non sconvolgere nessuno tra le anime più devote, e vi dirò però perché. Dice lui, abbiamo sottovalutato anche il primato di un primato della parola di Dio in ragione del primato eucaristico. Si domanda in più occasioni von Balthasar, lui ha scritto tantissimo, quindi si cerca sempre di fare una sintesi. Si domandava lui, teologo affidabile, ve lo ricordo, Ratzinger l'ha definito il grande teologo. Allora von Balthasar si domandava, è legittimo questo offuscamento, oscuramento, chiamiamolo così, questo decentramento della parola, della liturgia della parola rispetto al culto eucaristico? Lui dice, per certi versi sì, quando è legittimato dal fatto che si ha fretta e desiderio di concentrarsi sul mistero eucaristico. Ci siamo? Tuttavia però aggiunge anche che una riformulazione della parola è doverosa. E detta in soldoni, ve lo dico io così, in parole più semplici, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ma noi come conosciamo la volontà di Dio? Che tante volte ce lo chiediamo gli uni con gli altri. Lo conosciamo nel Vangelo. Allora io credo che, per esempio, una formulazione estetica abbastanza significativa nel Novus Ordo è la processione dell'Evangeliario prima della proclamazione del Vangelo con i candelieri e l'incensiere, no? Io trovo che questo gesto, che è stato ovviamente contestato dai tradizionalisti perché si dice che è di matrice luterana, quasi una ipostatizzazione della parola di Dio, cioè come se la parola di Dio valga quanto la processione con l'ostensorio, capite? La preoccupazione è quella, e va capita questa preoccupazione, però va anche capito il bisogno che i fedeli stiano attenti a non praticare un culto eucaristico avulso dall'impegno a vivere il Vangelo. Non basta nutrirsi dell'Eucaristia se poi non vivi il Vangelo, ma il Vangelo lo vivi se lo conosci, se lo approfondisci, se lo ami. Mi sono spiegato? Allora io direi che in un prossimo futuro il recupero, ormai inevitabile, è un percorso che non torna indietro, questa riscoperta della Messa Vetus Ordo, capite? I tradizionalisti stessi non, quasi quasi non ne sono persino neanche contenti, talora mi sembra così. Ma questa riscoperta della parola di, scusate, della messa tradizionale in giro per il mondo, le statistiche parlano chiaro, e questo soprattutto nei paesi dove la secolarizzazione è stata più galoppante, penso alla Francia. Se voi andate a Parigi, la chiesa dove si celebra, mi pare che siano due chiese, dove si celebra il Vetus Ordo, la domenica, sono stracolme di fedeli, stracolme di fedeli. Lo stesso negli Stati Uniti d'America, e dove non te l'aspetti, a Buenos Aires, per dire in America Latina, eccetera. Quindi è un processo irreversibile questa riscoperta della messa tradizionale, e questo lo dobbiamo anche, non dico soprattutto, a Benedetto XVI, che ha capito quant'era importante strappare i condizionamenti per la celebrazione liturgica del Vetus Ordo dovuti al fatto che i preti avevano sempre bisogno di dover chiedere ai vescovi. Benedetto XVI, con il motu proprio Summorum Pontificum, ha consentito ai preti di poter dir messa senza più chiedere permesso. Ecco, perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? È vero che lo chiama forma straordinaria, e questo i tradizionalisti glielo contestano, perché dicono no, quella non è la forma straordinaria, la messa Vetus Ordo è la forma di sempre, non quella straordinaria. Ma vanno capite due cose. Beh, c'è Andrea Cionci che dice straordinaria nel senso della migliore, ma non so se questa interpretazione è quella che Benedetto intendeva. Quello che invece io credo è che Benedetto XVI, consentendo a tutti i preti di poter finalmente celebrare la messa senza chiedere permesso, ha provato a non creare uno scisma interno, perché di fatto il rito ufficiale che Paolo VI e Giovanni Paolo II dal 63 al 2005 hanno celebrato a Piazza San Pietro, nella Basilica di San Pietro, chiaro, con tutto, grazie a Dio, quello stile romano che li caratterizza, è stato il rito comunque nuovo. E quindi giustamente Benedetto XVI, perché gli hanno anche contestato i tradizionalisti, tu lo hai recuperato questo percorso, ma non la celebri, non l'hai mai celebrata apertamente. Ma lui l'ha fatto per ragioni di, diciamo, rispetto nei confronti della direzione post-conciliare della chiesa, diciamo, progressista, non so come chiamarla, novatrice, per non perderla per strada. Intanto però ha fatto quell'atto lì. Allora, il recupero, la riscoperta della messa tradizionale, parliamo per esperienza, presumo, no? Io sono prete da 24 anni e devo dire, a dicembre saranno 24 anni, e devo dirvi che io non ho mai avuto crisi di identità sacerdotale, prove su prove, vabbè, lasciamo perdere, travagli, vessazioni, vabbè, lasciamo perdere, ma crisi di identità sacerdotale mai. Sono strafelice di essere prete. Mi stupisco ogni giorno che celebro messa di essere stato scelto lì da Dio per far quello, però certo, da quando celebro il Vetus Ordo non me la sento più di tornare al Novus. Senti la differenza che ti è stata strappata, senti la ricchezza che ti è stata sottratta in seminario, va bene? Tuttavia ritengo che in questo processo irreversibile di riscoperta della messa Vetus Ordo bisognerebbe pastoralmente ricollocare la questione urgente di un primato anche della parola di Dio. Spiegherò ancora meglio. Voi sapete che nella messa Vetus Ordo ormai l'omelia, la predica, che viene snobbata ormai, vabbè, ma è colpa di noi preti che non sappiamo più predicare, ma la predicazione ha avuto sempre, dai tempi di San Paolo, un posto privilegiato. È con la predicazione che si acchiappano le anime e i sacerdoti, i predicatori aprono le coscienze ai misteri della fede, soprattutto se il predicatore è santo, giusto? Allora, che cosa succede? Seguite bene questo che sto per dire. Succede che in passato la messa veniva celebrata al mattino presto, perché c'era una società rurale. Per esempio, ho finito adesso di scrivere, ho proprio finito il libro di Padre Pio, sto solo facendo la prefazione. Padre Pio celebrava alle 5 del mattino. Quando Mary Pyle, una delle figlie spirituali dall'America, va a trovarlo, la cosa che più la incuriosisce è questo fatto di celebrare quando ancora è buio, perché poi andavano a lavorare i campi, capito? Allora è chiaro che il prete non ti faceva la predica. Non era prevista la predica, l'omelia come la chiamiamo. La gente andava per la messa, si proclamava il Vangelo, spesso quasi sempre quello, perché non c'è un'ampia scelta, tranne che nel periodo di Quaresima, ma fuori dalla Quaresima, nel Vetus Ordo, soprattutto nelle memorie dei santi, sempre i Vangeli sono, le pericopi evangeliche sono sempre quelle, perché la gente andava per nutrirsi dell'Eucaristia, ad adorare il Signore. Io mi ricordo quando una volta andai in un paese dell'entroterra siciliano, cercavo la chiesa dove fossero le 40 ore e poi quando trovai una signora che usciva dalla chiesa anziana, il paese di Caccamo, anzi scusate, di non di Caccamo ma di Ciminna, questa donna anziana, dice: signora, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Usciva dalla preghiera, non so quanto fosse rimasta lì a pregare. Detto: signora, senta, mi sa dire dove sono le 40 ore? Che cosa? Ho detto no, la signora parlava solo in dialetto, io ve lo sto raccontando perché possiate capire, ma parlavamo in dialetto. No, io ho detto l'esposizione eucaristica, ma che cosa dice? E finalmente ha capito, lo dico in siciliano, o signore esposto, bello questo, capito? Mi diceva, lei cerca il Signore. Sembrava quasi la storia dei racconti del risorto. Perché cercate tra i morti colui che... Mi ha colpito, infatti ve lo sto raccontando, perché sempre questa cosa mi è rimasta impressa. Perché la gente in passato andava a messa per nutrirsi dell'Eucaristia, per cercare il Signore, non per la predica. E quindi non c'era la predica, e quindi non si predicava. Caspita se si predicava. Ma si predicava poi fuori dalla messa, nei periodi forti, i quaresimali, no? E venivano questi predicatori itineranti, penso ai missionari del prezioso sangue di San Gaspare del Bufalo, penso ai redentoristi di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, non parliamo poi dei domenicani, i domenicani sono probabilmente al primo posto, ma poi anche i gesuiti per lungo tempo, andavano in giro nei villaggi, nelle città, nei paesi, nelle contrade a predicare, ma fuori dalla messa, e quindi paradossalmente durava di più. Perché non c'era la messa. Invece oggi che è cambiato il ritmo sociale e si è costretti, tra virgolette, io ritengo per esempio che per me è un grosso problema, perché io ritengo, rispetto a quello che Bergoglio e la falsa chiesa dice, ma è anche ormai è una cosa accettata dappertutto, che l'omelia non dovrebbe durare più di 7-8 minuti, non lo ritengo possibile, io non incidi nella coscienza con 7-8 minuti, sì resta qualcosa, ma ci vuole una predica di 40-45 minuti, perché la gente... perché tu possa scavare nelle coscienze della gente. Certo, devi essere capace di farla la predica, però deve incidere nella coscienza. Invece oggi vediamo molto bene che poniamo la messa inizia alle 11 del mattino la domenica, e è chiaro che già il rito da solo, senza l'omelia, il Vetus Ordo esige, poniamo 40-45 minuti, quando celebri bene. Se poi è cantata, perché di seconda classe o prima classe va via un'ora. Dove la inserisci? Vedete che c'è un disagio di questo tipo dentro il Vetus Ordo, questo tipo di disagio c'è. Ma infatti chi circola negli ambienti tradizionalisti come quelli dei Lefevriani, della Fraternità di San Pietro, eccetera, e va a messa lì, sa già che l'omelia dura pochissimi minuti. È chiaro, questo non è a discapito evidentemente della profondità, ci mancherebbe altro, però io spero di non urtare dicendo che sarebbe necessario ricollocare almeno due cose, secondo me sarebbero necessarie. Io lo so che non sono nessuno, non ho nessuna pretesa, lo sto dicendo qui alla radio, la mia radio, alla mia web radio Domina Nostra, quindi sono libero di dirlo. Secondo me sarebbe necessario fare due cose importanti, con calma, senza fretta, però farle sì. La prima è ricentrare anche la parola di Dio, e cioè far capire ai fedeli l'importanza dell'ascolto della parola. Questo senza dubbio. E ha ragione von Balthasar, non dobbiamo preoccuparci di temere che questo sia una cosa luterana. È vero che lo è, ma non è che perché è luterano non può essere cattolico. Lutero è venuto nel XVI secolo, il cristianesimo esiste da prima, capito? E la lezione divina non l'ha mica inventata Lutero, esiste nei circoli monastici medievali. la ruminatio della parola di Dio, cioè ascoltare la parola, meditarla. Abbiamo bisogno di capire la parola di Dio, perché Gesù dice che viene il diavolo quando tu non la capisci e ruba via quello che è stato seminato. Quindi la parola di Dio va capita, e chi te la può spiegare? Chi te la può spiegare la parola di Dio? La parola di Dio te la spiega il predicatore. E questo ruolo si è ormai, diciamo, confuso, perché non sempre il celebrante era il predicatore, anzi quasi mai. Era abbastanza chiaro nella coscienza dei fedeli del passato, quando la messa era quella mattutina presto e la predicazione era in altri momenti, che il celebrante è il celebrante, più delle volte il parroco, il cappellano, che fa la messa e basta. Il predicatore viene apposta per predicare, si è preparato, è teologo, è predicatore, è colto, è santo, è pio, è devoto e infonde nei fedeli l'amore per le realtà celesti. Capite? Questa è la prima cosa da fare. La seconda, direi che non bisogna buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. Voglio dire che, per esempio, io trovo, avendo frequentato per anni Novus Ordo, spero che questo che sto dicendo stasera non urti nessuno, io mi inchino davanti alla solennità del Vetus Ordo, però si può pensare a qualcosa, di qualche suggerimento. Voglio dire che io ho celebrato per anni il Novus Ordo e mi trovavo molto bene, a mio agio, con la ricchezza della parola di Dio. Praticamente nello spazio di 3 anni ti viene presentata tutta la Sacra Scrittura, anche i testi più oscuri, misteriosi, impraticabili di per sé dell'Antico Testamento, soprattutto dell'Antico Testamento, e prima o poi ti scappa di ascoltarlo per chi va a messa ogni giorno. Mi spiego? Ed era vario, perché ci sono periodi in cui si leggono i testi dell'Antico Testamento e periodi in cui si leggono le lettere cattoliche o gli Atti degli Apostoli o l'Apocalisse. E quindi tu avevi questo, veramente io sono andato a messa ogni giorno, non so da quanto tempo io non perdo una messa, sicuramente da 24 anni, perché da quando sono prete io ho celebrato ogni giorno. Quindi è matematico che io dal 27 dicembre 99 a oggi, che è il 3 maggio 2023, non ho mai saltato una messa. Ma devo dirvi che anche in seminario era così. Io non capivo quando seminaristi facilmente saltavano la messa mattutina e dovevo stare molto male per non andare, ma qualche volta anche mi vinceva, andavo lo stesso. E quindi conosco il patrimonio, la bellezza, la profondità, la varietà dei testi scritturistici nel Novus Ordo, e questo è sicuramente un aspetto prezioso che potrebbe favorire il Vetus Ordo. Il fatto che sia Vetus Ordo significa che non è, diciamo, non si deve toccare il canone e tutto il resto, però senza dubbio, lo dico con serenità, si potrebbe pensare a revisionare il lezionario, chiamiamolo così, cioè una maggiore ricchezza per le Dio. Perché se tu parli per esempio con un lefebriano, con un tradizionalista, ti diranno che questo non è un aspetto importante, che questo non è fondamentale. E invece io ritengo, alla luce anche dello sviluppo di una spiritualità che ruota intorno alla parola ma che si apre all'Eucaristia, capito? Ritengo che sia fondamentale questo. E finalmente si fa pace, perché tutti quelli che appartengono ai circoli delle varie lezioni divine poi non si inginocchiano davanti al tabernacolo, perché sposano la visione luterana. Se invece, per esempio, immaginate cosa voglio dirvi io, che non sono che un povero prete, che immaginate quello che sto cercando di dire, che se tutti quelli che stanno in ginocchio davanti al tabernacolo con le mani giunte cantano Tantum Ergo e Adoro Te Devote, ti sanno poi anche fare la lezione divina, non è un beneficio per loro? E se viceversa, tutti quelli che studiano la parola, che fanno scuole della parola, che fanno lezione divina, che fanno circoli di sacra scrittura, anziché sedersi con le gambe accavallate, ignorare lo stare in ginocchio e non salutare Gesù nel tabernacolo, imparassero che la parola conduce all'Eucaristia, non sarebbe una ricchezza per tutti? Cattolicesimo è questo, lo dice Vittorio Messori, no? No aut auto, questo o quello. Quindi non la parola rispetto all'Eucaristia, o l'Eucaristia, attenzione perché von Balthasar dice che c'è anche questo rischio, è qui che io sto cercando di insistere oggi, oppure l'Eucaristia rispetto alla parola, ma parola ed Eucaristia. E questo lo vediamo nelle vite dei santi, via. I santi erano eminentemente, i santi cattolici sono eminentemente eucaristici. Ma non è che hanno disdegnato la parola. Alcuni di loro, si dice di San Domenico di Guzman, fondatore dei padri predicatori di domenicani, che conoscesse tutto il Vangelo di Matteo a memoria, dalla prima all'ultima sillaba. Immaginate voi. Sappiamo dell'amore dei padri della Chiesa, non solo per il culto eucaristico, la liturgia eucaristica, ma anche appunto per la parola di Dio. Nutrirsi della parola è un invito stesso che il Signore ci fa, no? Ricordatevi la parabola del seminatore. Quindi sarebbe interessante prevedere una riformulazione più ampia dei testi della parola di Dio e del Vangelo durante le domeniche. Naturalmente non toccando i tempi forti, questo certamente no, cioè li lascerei così come sono. E forse bisognerebbe considerare come quanto incida ancora la faccenda delle quattro tempora. Voi sapete che nel Vetus Ordo le quattro tempora sono importantissime, ma mi domando e domando, hanno ancora presa presso la coscienza dei cattolici che vanno riscoprendo il Vetus Ordo? Non lo so, me lo chiedo, perché noi non apparteniamo più ai ritmi della terra e della natura, ci sfuggono. Noi apparteniamo ai ritmi delle borse, no, dell'economia, dei media, sono altri i ritmi che ci governano, non è più il ciclo della natura. E quindi la raccolta del grano, voi vedete il periodo di Pentecoste, cioè, sono le quattro tempora di giugno che sono meravigliose, però chi raccoglie più il grano di noi? Per fare il pane, mentre prima tutti che andavano a messa erano quelli che poi, finita la messa, all'alba del mese di giugno andavano a raccogliere il grano. Ecco, viceversa, cioè, oppure le quattro tempora d'autunno, quando si raccoglie l'uva, chi finita la messa va a raccogliere l'uva? Ormai si raccoglie con i macchinari, l'uva si pigia con i macchinari. Quindi forse anche una riformulazione, spero, ripeto, di non urtare nessuno e non ho nessuna pretesa. Ritengo però, era questo che a me interessava questa sera, perché era importante, stiamo parlando della parte didattica della messa tradizionale, non precipitare il passaggio dalla parola all'Eucaristia, ma non è peccato, questo volevo dire, un indugio sulla parola. Una che comprenda l'ascolto attento del Vangelo e poi soprattutto una predica, un'omelia che aiuti i fedeli a memorizzare anche solo un versetto di quella domenica lì. E questo nel Novus Ordo si è tentato di farlo in ragione di quel indirizzo neoluterano, però appunto il diavolo fa le pentole scorde ai coperchi, ci può tornare utile questo esperimento di riscoperta della ricchezza della parola di Dio, che devo dire, se mi si chiedesse se c'è qualche cosa che nostalgicamente mi manca del Novus Ordo, devo dire che direi senza dubbio che la prima, forse l'unica cosa che rimpiango è senza dubbio la ricchezza dei testi sacri della parola di Dio, della Sacra Scrittura, perché nel Vetus Ordo è piuttosto, soprattutto nei periodi non forti, quelli che per esempio iniziano dopo Pentecoste, no? Quello che noi chiamiamo tempo ordinario. Mentre nel Novus Ordo, nonostante sia tempo ordinario, anche in piena estate, andando a messa senti una parola di Dio sempre diversa, sia nella prima lettura che nel Vangelo, invece con le memorie dei santi, soprattutto sacerdoti, è sempre quello: Iustus ut palma florebit. Allora tu dici, la mattina ti alzi e dici, oggi è vediamo, Iustus ut palma florebit. Di nuovo, Iustus ut palma florebit, cioè c'è una ripetizione che rischia di far perdere. D'altra parte, figlioli cari, la messa tridentina si chiama così perché si lega al Concilio di Trento, ma il Concilio di Trento rispondeva a Lutero, e quindi c'era, perché Lutero aveva tradotto la Bibbia e consegnato a tutti, e la Chiesa si diceva preoccupata di questo, no? Quindi si può capire, ma dice Fobaltas, adesso questa preoccupazione è del tutto fuori luogo, anzi la preoccupazione deve essere quella di una riscoperta della parola di Dio. Bene, miei cari, auspichiamo che questo accada. Intanto noi impegniamoci, quando andiamo a messa, alla messa tradizionale, a orientarci sempre verso il centro, che è il sistema solare, no? Che ruota, che è la consacrazione, come abbiamo detto all'inizio, però non sottovalutiamo l'importanza della scrittura, del Vangelo, della parola di Dio, e sempre un indugio orante, come fa Maria, sulla parola di Dio è doveroso. Bene. E allora concludiamo così per questa sera. Sapete che durano mezz'ora le catechesi sulla web radio. Dunque vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria.